Noi siamo qui in onda surfando sul Vangelo con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. Dove eravamo, Marco? Sull'altra riva del lago, certo. Un padre preoccupato per lo stato di salute della propria figlioletta di 12 anni. E scrivi così. E venne uno dei capi sinagoga di nome Gairo e vistolo cadde ai suoi piedi e lo supplica molto dicendo: la mia figliola è alla fine, che tu venga e imponga su di lei le mani perché sia salva e viva. Gairo è un essere umano e palesa una grande attesa, un'attesa verso e rivolta verso il salvagente. Infatti gli dice, virgolette, spero che tu venga, voglio che tu venga. In greco è che tu venga solamente. Gli ebrei aspettavano e aspettano che venga Marco, non aspettano te Marco, ma aspettano che venga chi? Che venga il Messia, che venga e con la sua mano destra, che è la forma del potere, della forza, che abbia la forza di plasmare una nuova realtà, che possa salvare e vivificare. Ecco, ti saresti aspettato che io dicessi che l'attesa è sempre posta sulla guarigione, vero? Noi tutti esseri umani così siamo attenti al tema della guarigione e invece il Messia viene, soprattutto lo si attende perché venga a salvare e vivificare. Certo, il tema della guarigione è compreso in questi due verbi enormi, ma non è il primo, non è la sua prima preoccupazione. La guarigione simbolica, la guarigione miracolosa che viene compiuta, ad esempio, nei Vangeli in maniera preponderante, nel tuo anche, Marco, è solamente relativa, è un segno che il Messia può fare molto di più, che il salvagente può fare molto di più. Che cosa? Può salvare. Può vivificare. Marco, nessuno si aspetta di essere guarito, perché è facile essere guariti. Ci riescono i medici facendo dei miracoli, ma per modo di dire, e a volte basta addirittura una medicina, ma poi ci si ammala ancora e prima o poi la miccia di quel petardo si spegne. Ecco perché il tuo Vangelo, Marco, il tuo scritto, il tuo messaggio di stamattina e il salvagente usano un altro vocabolario, un altro tipo di vocabolario più intenso, più profondo, che ha a che fare con il tema della salvezza. Certo, salvezza, salute hanno la stessa ragione e la stessa radice e la stessa regione, se vogliamo, ma non sono proprio identici, speculari. Ti ricordi, Marco, quando nella prima parte di questi tuoi messaggi, mi sembra, di ricordare, fammi tornare indietro, veloce con il mio smartphone, sì, al capitolo 5 dei tuoi messaggi, quando il salvagente guarisce quello sfortunato che abita a Gadara o a Gerasa, quell'indemoniato, in quella che si chiama la sponda pagana di quel lago. Ebbene, se ti ricordi bene, il salvagente tu lo fai incontrare anche lì con la questione più forte della vita e della morte. Anche qui, come dire, c'è qualcosa che accomuna, che va al di là della distinzione, potrei dire, tra credente e non credente, perché tutti siamo accomunati da questa esistenza e dal senso che diamo a questa esistenza. E c'è questo salvagente che percorre questo lago portando vita da una parte e dall'altra, perché da una parte e dall'altra trova sempre una vita che si sta perdendo. E l'indemoniato, quello che gridava e correva su e giù per le montagne e i sepolcri dove stava di casa, stava nel sepolcro, appunto. E cosa faceva? Si percuoteva e aggrediva gli altri e urlava. Cioè lui è l'immagine più appropriata che rivela fuori dai denti che è praticamente impossibile vivere nel luogo della morte. Se sai di morire, la parola memoria ha la stessa radice di morire, sta alla radice della parola greca sepolcri ed è parente della morte. Bene, l'uomo è in sostanza memoria di morte perché ne ha contezza, è l'unica creatura che ne ha contezza, è l'unico ricordo sicuro e inalienabile. Mi ricordo quel film, Non ci resta che piangere, quando quel monaco grida ricordati che devi morire, e il protagonista, che è Massimo Troisi, dice me lo segno. Unicus morbus mortalis è la vita, diceva Seneca. Siamo in onda, surfando sul Vangelo con Salvagente Bestretto attorno alla vita abbondante. Abbiamo concluso l'altro slot con una citazione eminente in latino: Unicus morbus mortalis, vita, diceva Seneca. L'unica malattia mortale è la vita. È l'unica malattia, se ci pensi bene, Marco, che si trasmette per via sessuale e che decreta morte certa. Eh sì, è la vita, è proprio così, è una malattia. Jairo va dal Salvagente. Chi è Jairo? Beh, Jairo è il papà della sua bambina, che è di 12 anni, che sta soffrendo sul letto ed è capo di una sinagoga. Beh, lui va dal Salvagente e quindi così, in maniera aperta, esprime il suo desiderio, la sua attesa che tu venga. E allora il Salvagente che fa? Che fa Marco? Che fa Marco nel tuo racconto? Il Salvagente accetta o declina l'invito? Tu scrivi laconicamente: e se ne andò con lui e lo seguiva molta folla e lo schiacciavano. Io me l'immagino la scena. Questo padre che è l'apripista, il Salvagente dietro e addosso tutta la folla appiccicosa. Ebbene, il Salvagente segue questo padre nel ragionamento e per via. Accoglie l'invito di questo genitore disperato, che è capo della sinagoga, lo ribadisco anche con il tono della voce, che è impotente davanti alla disperazione. Sì, sì, la religione è impotente davanti alla disperazione. Anche la religione è impotente davanti alla disperazione. Il Salvagente, che ha attraversato il lago per recarsi su quella sponda, proprio su quella sponda, attraversa queste situazioni, se ne fa carico, cammina al fianco di questa persona e del suo turbamento, turbolento, e condivide il dolore, ne ha compassione, patisce con. Il camminare con questa persona precede qualsiasi fare. Camminare precede il fare, accompagnare precede il fare. Il Salvagente condivide la situazione di questa povera persona e questo gesto dell'accompagnarlo richiama molta folla che tende a schiacciarlo. A Gadara o Gerasa si tende a scacciarlo, qui invece si tende a schiacciarlo. Schiacciare è un verbo importante perché il brano trasuda di questo appiccicarsi gli uni gli altri. Si contrappongono infatti lo schiacciare e il toccare. Sono due verbi simili ma differenti nella forma e nella sostanza, dove lo schiacciare indica un modo di vivere la relazione che, diversamente dal toccare, che è quello della fede, potremmo dire è quello di rovinare una relazione, abusare, impadronirsi di una relazione, calpestarla. E questa distorsione malleolare può avvenire sia nel nostro rapporto con il Signore, ma anche nelle nostre relazioni interpersonali. Non si può schiacciare l'altro, si può toccarlo, sì, se l'altro lo si fa toccare, ma non si può schiacciarlo. Ora, tutto il tuo testo, Marco, si gioca su questi due atti: lo schiacciamento, Pietro dice tutti ti schiacciano, e la donna che gli si fa incontro e tenta di toccare. Se ne parla due volte e si parla quattro volte della sua azione, del toccare. Il problema, dunque, che tu poni, Marco, è quello del toccare. Gesù andò con lui, mentre molta gente continuava a seguirlo e lo stringeva da ogni parte. C'era là anche una donna che già da 12 anni aveva continue perdite di sangue, si era fatta curare da molti medici che l'avevano fatta soffrire parecchio, povera, e l'avevano fatto spendere tutti i suoi soldi, ma senza alcun risultato, anzi stava sempre peggio. Questa donna aveva sentito parlare di Gesù e aveva pensato: se riesco anche solo a toccare il suo mantello sarò guarita. Si mise in mezzo alla folla dietro a Gesù e arrivò a toccare il suo mantello. Subito la perdita di sangue si fermò ed essa si sentì guarita dal suo male. In quell'istante Gesù si accorse che una forza era uscita da lui. Si voltò verso la folla e disse: chi ha toccato il mio mantello? I discepoli gli dissero: vedi bene che la gente ti stringe da ogni parte. Ma Gesù si guardava attorno per vedere chi lo aveva toccato. Siamo in onda, surfando sul Vangelo con Salvagente Bestretto attorno alla vita abbondante. Da una parte, Marco, La folla schiaccia il salvagente che era stato scacciato da Gadara dall'altra riva del lago e in questa riva. In questa parte una donna sofferente tra la folla, pensa pensierosa di poterlo toccare e lo tocca. C'era là anche una donna che già da 12 anni aveva continue perdite di sangue e si era fatta curare da molti medici che l'avevano fatta soffrire parecchio, povera, e le avevano fatto spendere tutti i suoi soldi, ma senza risultato. Anzi, sai che? Stava sempre peggio. Questa donna aveva sentito parlare di Gesù, cioè il salvagente, e aveva pensato: se riesco anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita, di certo. Si mise in mezzo alla folla, dietro a Gesù, e arrivò a toccare il suo mantello. Subito la perdita di sangue si fermò ed essa si sentì guarita dal suo male. Che forza sto messaggio, Marco! In quell'istante, in quello stesso istante, Gesù si accorse che una forza era uscita da lui. Si voltò verso la folla e disse: chi ha toccato il mio mantello? Beh, è una domanda ridicola, dai Marco, ma se la folla lo schiaccia, come può un uomo sentire che gli toccano il mantello? Ah, tu dici che qui siamo di fronte a qualcuno che è più di un uomo. I discepoli gli risposero, infatti: vedi bene che la gente ti stringe da ogni parte, come puoi tu dire che mi hai toccato? Ma dai, no? Ma Gesù, il salvagente, si guardava attorno per vedere chi lo aveva toccato. Marco, permettimi una domanda da un milione di sesterzi. Che cos'è la fede? Dai, non può essere solo un'idea, tantomeno un'ideologia, tantomeno una tradizione. Chi crede alle sue idee o è scemo o è pazzo, o tutte e due. La fede per te, Marco, mi sembra si racchiuda in un verbo: toccare. Sì, perché la fede tocca dentro, è toccante. La fede è toccare, cioè cercare una relazione con la persona toccata, perché, lo ridico per l'ennesima volta, il senso del tocco è l'unico reciproco, perché si può vedere senza essere visti, si può ascoltare senza essere visti, si può sentire col naso senza essere sentiti. E dunque il toccare è il verbo principe della relazione. Quindi fede è relazione, non si può avere fiducia di chi non è in relazione con noi. Toccare dunque è una delle esperienze fondamentali. Il tocco è il mio limite, io con il tocco arrivo al mio confine che sfocia nel confine altrui. E il toccare crea comunione, che dire, sicuramente. Se tocchi il fuoco, bruci. Se tocchi l'acqua, ti bagni. Se tocchi la vita, vivi, no? È normale. Se tocchi la morte, i fili dell'alta tensione, quando ero bambino e camminavo sopra un cavalcavia e vedevo questi fili dell'alta tensione con questa bandiera dei pirati, almeno io la vedevo così, con questo teschio, no? Se tocchi, muori. Ebbene, se tocchi la morte, muori. Quindi il problema è cosa tocchi. Toc, toc. Cosa tocchi? Non è proprio il tocco la forma fondamentale di conoscenza esperienziale di un bambino? Beh, la conoscenza tattile è probabilmente la più profonda, che anticipa la possibilità di essere toccati dentro. E poi, ancora, toccare. Lo ripeto, mi piace troppo come concetto. È l'unica azione reciproca. Se tocco, sono anche toccato, mentre lo schiacciare non è reciproco. Se noti, Marco, io schiaccio il piede a te, ma tu non me lo schiacci perché il tuo piede è sotto il mio. Cioè, anche il vedere poi non è reciproco. Io posso vederti e anche tu puoi vedermi, ma io non ti vedo, io posso non vederti. Quindi è interessante il toccare, perché crea comunione, e noi nel nostro limite sempre o siamo toccati o schiacciati, o tocchiamo o schiacciamo, quindi è tutto nel nostro limite. E il limite ultimo, è la morte di questa bambina di 12 anni, in cui c'è il senso della vita che si tocca qui, o si è toccati o si è schiacciati, che è il senso poi di tutta la vita umana. Ma andiamo avanti, vediamo questa donna. Allora, questa donna sta perdendo vita, sta perdendo vita da 12 anni, che tra l'altro invece di dare le vita la perde, proprio là dove dovrebbe darla. E in fondo è quel che capita, perché ogni donna dà vita a un uomo mortale, cioè dà vita alla morte. Con Marco noi si sta spendendo un sacco di parole di parola con tanto di capriola, e la capriola oggi la deve fare proprio Jairo, che è capo di una sinagoga, padre, poveretto, molto preoccupato, ne ha facoltà, di una bimba che si sta spegnendo e ha solo 12 anni. E poi questa tua storia, questa tua capriola si interseca in quell'altra storia molto commovente, che è un'altra donna emorroissa da 12 anni, che ha insomma un'emorragia da 12 anni, povera donna. Bene, da un punto di vista scenico, perché il Vangelo, Marco, tu ce lo insegni, era per lo più ascoltato, e le chiese, case, perché erano delle case le chiese, si trasformavano in teatri nei quali i protagonisti della scena diventavano coloro che vivevano la storia in seconda o terza persona, perché in tutta la forma del teatro, in scena va l'esistenza, e il Vangelo non è da meno. Mette in scena l'esistenza disperata che cerca una speranza. RVS, accendi la speranza. Ecco la scena di oggi, Marco. Adesso la scena dura per circa 10 versi, così sono stati suddivise le tue parole, Marco. Una sorta di parentesi tra l'affermazione di questo padre, Jairo, mia figlia è alla fine, l'interruzione della scena per 11 versi, e poi si riprende con l'epilogo apparente della parente, cioè della parentesi, tua figlia non ce l'ha fatta. Bene, tutta questa scena teatrale, vista con gli occhi di Jairo, questa donna che arriva, si ferma il salvagente e ferma il salvagente nella sua marcia verso la casa sua, verso la casa di Jairo appunto, e sembra che questa donna voglia affossare i suoi piani e le sue speranze. Fa perdere tempo, mettiamoci nei suoi panni. Io sono venuto con la mia richiesta, no? Ben formulata, in carta bollata, e adesso se ne inserisce un'altra e si ferma a perdere tempo. Ma non c'è tempo da perdere qui. E poi la seconda richiesta va messa sotto la pila degli altri fogli, la mia ha precedenza. Ebbene, i due casi di disperazione in questa scena, messa in scena da te, Marco, che ricordi quello che vuoi ricordare di quella situazione, questi due casi di disperazione torrenziale diventano in qualche maniera concorrenziali, come se salvare la vita a questa donna qui poi volesse dire farla perdere all'altra, quasi che mentre si perde la vita allora si rischia di farsi guerra, di salvarsi al posto dell'altro, come se dovessimo salire tutti in quella scialuppa che è già piena e altri disperati si aggrappano ai bordi di questa barca. Non è così. La scialuppa è una e basta, cioè basta per tutti. Non bisogna scegliere chi salvare, si salva chi vuole essere salvato. E tra l'altro, l'accorgimento molto bello del tuo componimento, Marco, è quando Jairo, vedendo questa donna, vede e impara che cosa sia la fede, che deve vivere anche lui e che deve avere anche lui. Questa donna rappresenta il cammino che anche Jairo non ha ancora fatto. Jairo va lì e pensa, questo ci sa fare con i miracoli, che venga, insomma, no? E invece questa donna aveva quest'altra intuizione, non poteva né toccare né essere toccata, era immonda, secondo un vocabolario immondo, da 12 anni, da una vita intera. Aveva già cercato la soluzione per la sua malattia e aveva dilapidato tutti i suoi averi in cerca di guarigione, no? Ma niente. Che poi, scusa Marco, non gira così, a questo modo, tutta la cultura umana? A che cosa serve in definitiva tutta la cultura e tutto il sapere umano? Serve per riprendersi la vita, per riavere la vita. Tutti gli sforzi umani sono un tentativo per mettere in moto la macchina dell'immortalità. In fondo la cultura prova a rispondere a questo problema. Anche l'arte, sì, anche l'arte, Marco, anche il teatro, Marco, soprattutto la tecnica, la medicina, la religione, la filosofia, tutto prova a rispondere a questo stesso cruccio angosciante e angoscioso. E dunque, molti medici, e ognuno ha la sua ricetta, e ogni prete ha la sua, e ogni guru ha la sua, e ogni medico ha la sua, provano a rispondere a questa stessa domanda. Eh sì, sarebbe interessante vedere cosa ci può essere dietro questi molti medici, cioè da chi ci rechiamo per avere vita, dove la cerchiamo. E si dice che questi molti medici hanno un prezzo, cioè questa perde tutto. Poveretta, non ha più niente. Scusa, investiamo tutto per la salute e per la vita? No? Ma è proprio così? È la situazione conclusiva questo? Non c'è più niente da fare? No, io credo di no. Lo vedremo domani.